la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Otto passate da 5 minuti, venerdì 6 febbraio. Buongiorno da Chiara Brilli in studio e dalla redazione, la nostra newsline. Apriamo subito con il Lama, le previsioni per oggi e uno sguardo sul fine settimana a partire dalle allerte meteo che vanno verso la conclusione per quanto riguarda il rischio idrogeologico verso mezzogiorno, intorno alle 9 invece per il rischio vento. Ma sentiamo di più da Giulio Betti. Buongiorno, ben trovato.
Sì, buongiorno. Allora sì, effettivamente le allerta in essere termineranno intorno a metà giornata per via, appunto, sono allerte relative soprattutto al rischio frane. Ci sono diverse movimenti franosi registrate in alcune zone appenniniche, quindi come sempre la raccomandazione è quella di essere prudenti. Per fortuna però le precipitazioni, le piogge stanno già esaurendosi. Sarà una giornata sì che vedrà delle residue piogge nel pomeriggio anche nell'area di Firenze, ma si tratterà di fenomeni deboli, intermittenti, che nulla hanno a che vedere con le piogge insistenti dei giorni scorsi, e quindi la tendenza, come detto, è per una temporanea tregua nelle precipitazioni. Oggi avremo anche temperature piuttosto miti, valori intorno ai 13-14 gradi in pianura, quindi temperature appunto relativamente miti. Per quanto riguarda il fine settimana, domani giornata all'insegna delle nubi, mattinata qualche pioggia sul nord-ovest della Toscana, il pomeriggio tornerà a piovere sempre in maniera però intermittente sull'area, anche l'area fiorentina. Si tratterà di fenomeni comunque deboli che ad ora, diciamo, che per quanto riguarda la zona di Firenze non destano preoccupazione. Venti deboli variabili, temperature domani minime in lieve calo, valori intorno ai 5-8 gradi, massime stazionarie 14, forse addirittura anche 15 gradi a Firenze. Per quanto riguarda domenica infine, nuvolosità in aumento dal pomeriggio con precipitazioni sparse più probabili ad ora però sui settori meridionali della regione.
Ecco, una nuvolosità che ci accompagnerà anche nell'inizio della prossima settimana.
In realtà sì, sembra questo tipo di circolazione sembra destinato a perdurare ancora anche la prossima settimana. Si tratta di una situazione che ripete se stessa e che appunto non pare concludersi con la prossima settimana. Probabilmente dovremo andare dopo metà febbraio.
Grazie anche per questo ulteriore aggiornamento e poi particolari che avremo in diretta domenica con Jimmy Tranquillo ancora in collegamento con il Lama. Buona giornata e buon lavoro, una breve pausa e poi torniamo con voi.
Aurora di sera 2026, sul palco del Teatro Aurora di Scandicci, lunedì 9 febbraio, Nancy Brilli è la protagonista dello spettacolo Il Padrone di Gianni Clementi, una commedia noir che riesce a divertire, a creare suspense, a indignare in una vera e propria girandola di emozioni verso un finale inatteso. Inizio 21:15, biglietti intero 17, ridotto 14 euro, 8 euro per under 30 e possessori, carta studente della Toscana. Prevendita Ticket One, info toscanaspettacolo.it e comune.scandicci.fi.it.
Il lavoro non si difende da solo. Serve forza, serve voce, serve stare insieme. Tesserarsi alla CGIL vuol dire contare di più. Per te, per il tuo futuro, iscriviti alla CGIL Toscana. Uniti nel lavoro, forti nei diritti.
Il Libro della Vita, 12ª edizione dedicata a Sergio Staino, da un'idea di Raffaele Palumbo. La domenica mattina all'Auditorium Rogers, Piazza della Resistenza di Scandicci, e in diretta sulla pagina Facebook Il Libro della Vita, 10 appuntamenti dove ospiti autorevoli raccontano il loro libro della vita. Programma completo librodellavita.net e pagina Facebook Il Libro della Vita. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Domenica 8 febbraio alle 11 Ezio Mauro parla di Il Maestro e Margherita di Bulgakov. Un nuovo viaggio del Controradio Club. Giordania, una storia che passa per il deserto. Visita la città di Petra, una delle 8 meraviglie del mondo antico, dichiarata patrimonio dell'umanità. Le chiese bizantine con i loro mosaici. Le città di origine romana della Decapoli, il Mar Morto e il deserto del Wadi Rum. Un mondo di montagne, falesie e dune dai colori cangianti, con la cena beduina nel campo tendato. Giordania, dal 6 al 13 maggio, un nuovo viaggio in compagnia di Rossana Mamberto. Prenotazioni fino ad esaurimento posti vai su www.contraradio.it, sezione viaggi o banner Giordania.
La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Contro Radio Cross Media è la punta più avanzata della crossmedialità in Toscana, con la radio in FM e DAB, Contro Radio TV, il sito controradio.it e Contro Radio Social con i profili Facebook e Instagram, i podcast e TIFF, il nuovo canale video social under 35 su Instagram e TikTok.
Se vuoi comunicare ad un pubblico definito, sperimentato e motivato, raggiungendo un bacino certificato di centinaia di migliaia di utenti, contatta i consulenti di Controradio. Elaboreranno per te la migliore strategia di comunicazione cross-mediale, con budget equi e sostenibili.
Scrivi a crossmedia@controradio.com, info sul sito controradio.com. Controradio.
E 11 minuti le principali notizie di oggi. Prima però, come sempre ormai in questi ultimi giorni, un conto alla rovescia del nostro tesseramento Contro Radio Club. Sta procedendo verso le 2000 iscrizioni, obiettivo di questa campagna 2026. Ebbene, volete sapere a che punto siamo arrivati? Complessivamente a ieri a 1818 soci, non ancora sufficienti, ma insomma stanno aumentando di giorno in giorno, forse grazie anche a questo tam tam che stiamo portando avanti ad inizio e conclusione delle trasmissioni, delle conduzioni musicali. Ora è il momento giusto per iscriversi al Contro Radio Club, sostenere la vostra radio. Venite in sede in orario d'ufficio anche oggi, via del Rosso Fiorentino 2B a Firenze, nonostante la pioggia, ma insomma con la tranvia più facile, fermata Paolo Uccello della T1, oppure anche domani ci sarò io, poi insomma ci saranno le conduzioni di Tony, di Giustina come di consueto, e poi controradioclub.it, il nostro sito se volete fare la tessera online, che vi arriverà poi a casa. Stanno arrivando quelle a cavallo tra dicembre e gennaio, ci arrivano foto di testimonianze anche di felicità, perché insieme alla tessera arriva l'adesivo creato apposta per 50 anni insieme, in occasione appunto del 50esimo. Dicevamo le notizie a partire dalla cronaca. Famiglia uccisa dal monossido, una cifra sbagliata ritarda i soccorsi. L'apertura della Repubblica, dramma Porcari, il figlio di 22 anni ha chiamato il 112 ma ha dato alla centrale il civico sbagliato e l'ambulanza ci ha messo quasi 2 ore per trovare l'appartamento. Notizia che ritroviamo naturalmente su tutti i quotidiani di oggi, anche in home page su controradio.it, così come fotonotizia riguarda la chiusura temporanea del Luci Cinema a Firenze. Luci di sicurezza rotte a Luci Cinema dopo un controllo, chiusa la multisala. Leggiamo da Repubblica: buio in sala dalla Nazione, blitz della commissione vigilanza al multisala UCI di via del Cavallaccio, irregolarità da sanare. Per il cinema scatta la chiusura momentanea. Tutti i particolari sul nostro sito controradio.it. Ringraziamo in particolare un nostro ascoltatore che ci ha telefonato, fonte anonima, ma che in qualche modo ci ha dato per primo la notizia, che poi siamo andati a verificare, che è stata confermata rispetto appunto a quello che vi abbiamo raccontato anche nella diretta Newsline ieri sera, e che ritrovate appunto in home page su controradio.it. Apertura della Nazione, Cubo Nero, ecco i primi indagati. L'ipotesi di reato della procura è falso ideologico, nel mirino due membri della commissione paesaggistica, ma le posizioni al vaglio dei magistrati sarebbero di più. Indagini sull'iter che ha portato alla costruzione. E fa un po' il paio con un altro caso che è stato segnalato ieri da Salviamo Firenze, che ritroviamo di richiamo sul Corriere Fiorentino. Un caso, il maxi sconto al Gran Galà del Lusso nel Salone dei 500. Polemica sul maxi sconto da 40.000 euro per il Gran Galà dell'evento Terra Italia, incontro tra hotel di lusso e buyers internazionali nel Salone dei 500 a Palazzo Vecchio. Salviamo Firenze attacca l'assessore Vicini che replica: sono gli accordi. Ci spostiamo invece adesso a Livorno, perché È in corso lo sciopero internazionale dei portuali lanciato da diverse organizzazioni sindacali di portuali d'Europa e del Mediterraneo, tocca anche Livorno e il suo porto. Dalle 7 è in corso un presidio convocato al terminal d'Arsena Toscana per inaugurare la giornata di mobilitazione indetta da USB. Nel pomeriggio poi ci sarà una manifestazione alle ore 17:30, concentramento al monumento dei quattro mori, ma sulle motivazioni della mobilitazione sentiamo Giovanni Ceraulo, USB, intervistato da Domenico Guarino.
È uno sciopero che ha un carattere internazionale e arriva dopo un lungo percorso che USB ha fatto insieme a altre organizzazioni sindacali, ma anche gruppi di lavoratori portuali, diciamo nell'area europea e del Mediterraneo. Una delle tappe importanti di questo percorso è stata l'assemblea internazionale che è stata fatta a Genova il 26 e il 27 settembre, tra l'altro proprio nel pieno, no, delle mobilitazioni appunto di settembre-ottobre per la questione del genocidio in Palestina e la flottiglia. In quell'occasione lì c'è stato un primo approccio tra appunto, come dicevo prima, gruppi di portuali e organizzazioni sindacali a livello europeo e mediterraneo. Fu firmato intanto un primo diciamo impegno di appunto quello di organizzare un'iniziativa, una prima iniziativa di mobilitazione e di sciopero che appunto arriva ora al domani, il 6 febbraio, e che vedrà più di 20 porti partecipare, quindi è una giornata sia di sciopero ma anche di mobilitazione, quindi ci sono ad esempio arrivate adesioni anche dal porto di Amburgo, da altre situazioni che, come dire, inizialmente non erano state coinvolte. In Italia sono 11 i porti che partecipano, 11 le manifestazioni, e appunto a Livorno noi abbiamo lanciato questo doppio appuntamento, uno alle 7 di mattina per un presidio davanti al varco del terminal d'Arsena Toscana durante appunto lo sciopero, e poi ci sarà la manifestazione così come in tutte le altre città, manifestazione pomeridiana, e per la Toscana ovviamente sarà a Livorno e partirà il concentramento alle 17:30 davanti al monumento dei quattro mori per poi insomma proseguire per la città. Le motivazioni sono come dire motivazioni abbastanza chiare. Noi stiamo vivendo in una fase di riarmo, di investimenti purtroppo miliardari, no? Da parte non solo del nostro paese ma in generale in Europa e non solo, investimenti di miliardi di euro per il riarmo che sono appunto risorse che vengono sottratte comunque ai salari, ai servizi pubblici. Viviamo contemporaneamente delle accelerazioni molto pesanti anche dal punto di vista appunto dell'escalation bellica, basta vedere insomma gli ultimi interventi che sono stati fatti in Venezuela.
Alle 18 andiamo a Lucca perché ci sarà domani 7 febbraio la presentazione in città della proposta di legge Remigrazione e Riconquista. Il movimento Difendere Lucca, forza di maggioranza in consiglio comunale, la presenterà presso la propria sede. Il 31 gennaio la proposta di iniziativa popolare ha superato sulla piattaforma del Ministero della Giustizia le 50.000 firme necessarie per poter essere presentata in Parlamento. Il risultato è stato raggiunto il giorno successivo all'annullamento della conferenza stampa con cui i promotori avrebbero dovuto presentarla ufficialmente alla Camera. L'evento è stato annullato dopo che alcuni esponenti dei partiti di opposizione hanno occupato la sala stampa della Camera. Questa è la casa della democrazia, sarebbe stato inammissibile consentire l'ingresso di nazisti e fascisti dichiarati, oltraggiando la memoria delle nostre madri e dei nostri padri costituenti, ha dichiarato il coportavoce di Europa Verde Angelo Bonelli, spiegando le ragioni del blocco. Capite bene dunque insomma l'attenzione che c'è rispetto a questa presentazione che si svolgerà domani a Lucca. Rossana Mamberto ne ha parlato con Daniele Bianucci, consigliere comunale di sinistra con Lucca.
Purtroppo a Lucca la situazione è molto più avanzata rispetto al quadro nazionale, perché a Lucca Casa Pound è parte integrante, anzi parte attiva e parte motore dell'amministrazione comunale, esprime attraverso la lista civetta Difendere Lucca, esprime il vice sindaco Fabio Barzanti, esprime l'assessora alla cultura Mia Pisano e esprime 3 consiglieri comunali. In questa presenza che a livello nazionale è considerata inquietante, laddove si chiede una sala di Montecitorio, e purtroppo a Lucca è parte integrante nonché motore primo dell'amministrazione di Mario Pardini, che naturalmente nominalmente si presenta come moderato e civico, in realtà è appoggiato in maniera decisiva da quella destra impresentabile di cui anche buona parte del centrodestra nazionale si schiera contro preoccupato. Ecco, in questo quadro è ben spiegabile il fatto che a Lucca quella presentazione di legge che appunto a Montecitorio ha avuto una reazione così ampia e trasversale contro, invece viene presentata con tutti gli onori da componenti autorevolissimi dell'amministrazione comunale, a partire dal vice sindaco Fabio Barzanti.
Qual è l'aria che si respira anche all'interno della società civile riguardo a questo, questo evento piuttosto impattante,
Lo valuto positivamente. Ecco, mi sembra che ci sia una reazione importante anche all'interno della città, perché è una proposta di legge veramente da contenuti, non mi vengono termini abbastanza eleganti per definirla. Ecco, forse in maniera elegante potremmo definire inquietanti, mi verrebbe da dire anche razzisti. Mi sembra che sia una mossa molto ideologica, che parla in maniera molto scorretta e negativa alla pancia delle persone, perché sicuramente c'è un tema di sicurezza che anche la nostra città è molto importante, ma laddove appunto né un vice sindaco né un'assessora né 3 consiglieri comunali riescono attraverso politiche serie a inserire il tema della sicurezza nella nostra città, e si portano avanti iniziative ideologiche dove si aizzano paure che non in realtà non si gestiscono, ma che si cercano di moltiplicare proprio con l'idea che esista un nemico ben identificato che si possa colpire e che così si possa salvaguardare l'incolumità delle persone.
Un'iniziativa poi che richiama anche alle proprie tradizioni culturali, forse dimenticandosi che in realtà Lucca ha una grande storia di emigrazione, addirittura è una città che ospita il museo e la fondazione per la storia delle emigrazioni italiane.
Questa iniziativa è portata avanti da parte di chi a mio avviso non conosce minimamente la storia di Lucca, o se la conosce la strumentalizza a proprio piacimento e non la valorizza per quello che è. Ecco, Lucca è una città che ha profondamente rispetto dell'emigrazione. Non c'è famiglia a Lucca che non abbia esperienze di emigrazione, ma non datate secoli fa. Ecco, questo è un fenomeno che i lucchesi ben conoscono e che per questo ben rispettano. Ed nasce proprio da questo l'iniziativa che proponiamo oggi pomeriggio, proprio nel cuore del centro storico, dove faremo una lettura simbolica di questo libro di Paolo Cresci, e il libro si chiama Il pane dalle 7 croste, 100 anni di emigrazione, ed è un libro che riporta decine e decine e decine di lettere di emigrati lucchesi dal 1836 al 1953. Sono racconti di un'emigrazione faticosa, ci sono racconti in queste lettere che leggeremo, ci sono racconti anche di esperienze difficili di una città che non sa di che farsene di questi aizzatori di pance che propongono iniziative politiche senza senso.
Ricordiamo dove si terrà l'appuntamento e l'orario per appunto chi volesse venire ad ascoltare queste letture.
Sì, ci vediamo oggi pomeriggio alle 16:30 in via Beccheria con questa iniziativa, questa lettura simbolica e condivisa dell'opera di Paolo Cresci, il pane dalle 7 croste, 100 anni di emigrazione, iniziativa promossa da Europa Verde e da Alleanza Verdi Sinistra.
Vi segnaliamo invece il nuovo appuntamento del Libro della Vita, torna domenica alle 11 all'Auditorium Rogers di Scandicci, la rassegna, appuntamento con Ezio Mauro, già direttore della Repubblica, parlerà del classico di Bulgakov, Il Maestro e Margherita, appuntamento attesissimo ad ingresso libero fino ad esaurimento posti. Sentiamo proprio Ezio Mauro che ci racconta perché ha scelto di parlare di Bulgakov.
Ma perché è un libro che mi continua ad appassionarmi, è una specie di ricerca continua, ci sono vari piani di lettura e secondo le fasi in cui lo apro e lo rileggo ci sono delle chiavi di interpretazione diverse, ma poi c'è soprattutto un piacere della scrittura e della lettura che si ricava da quelle pagine, ed è un libro che ha accompagnato la mia permanenza in Unione Sovietica quando, all'epoca della perestroica di Gorbaciov, quando ho lavorato come corrispondente per Repubblica. Praticamente mi è servito per scoprire la città, per scoprire la Russia. I primi tempi andavo in giro per Mosca con il libro in mano il sabato e la domenica, esplorandolo a partendo dalle pagine del maestro. È un libro come la Russia, infinito.
Forse anche per questo non siamo riusciti a farne una rappresentazione, ad esempio una trasposizione, ad esempio cinematografica, veramente all'altezza, capace di aspirare di essere all'altezza del testo, proprio perché è infinito.
Ma è stato difficile rendere la complessità del maestro al cinema. Forse ci voleva Fellini col suo mondo fantasioso, però ci sono state delle rappresentazioni teatrali fantastiche. Io ne ho vista una a Londra anni fa, una decina d'anni fa, molto bella, e soprattutto a Mosca gli amici ricordano ancora oggi, io non c'ero, ma la rappresentazione del 77 di Lyubimov, il grande maestro regista del Taganka, poi andato in America, è rimasto a lavorare in America, e Lyubimov ha fatto una rappresentazione del maestro di cui tutta Mosca continua a parlare perché è stata qualcosa di favoloso.
Lei è stato anche utile quando lei ha scritto quel libro straordinario per i 100 anni della rivoluzione. Ormai sono passati quasi 10 anni, diciamo così, da quel suo libro. Però lei, anche per capire quell'evento in qualche modo, nel suo centenario, ha dovuto riprendere in mano in qualche modo il maestro.
Soprattutto le descrizioni di Mosca fatte da Bulgakov, però mi è servito molto di più quando ho fatto il libro sul caso di Siniavsky e Daniele, che sono stati processati, due scrittori processati per aver oltraggiato l'Unione Sovietica, diciamo così, in realtà per aver pubblicato all'estero sotto pseudonimo i loro romanzi. Non era reato secondo il codice penale sovietico, e quindi la colpa è stata virata nell'oltraggio all'Unione Sovietica. Sono stati condannati al campo di concentramento, alla prigione, 6 anni e 5 anni, e la loro storia si intreccia in più aspetti con la storia del maestro Margherita. Tra l'altro il 66, l'anno del loro processo alla letteratura, il primo vero processo alla letteratura, è anche l'anno in cui il 29 dicembre sulla rivista Moskva esce per la prima volta il testo del maestro, che era stato scritto dal 1928 al 1940, quindi è rimasto sotterrato nell'armadio delle commedie assassinate, come le chiamava Bulgakov. E quel 66 sembra esserci una speranza di disgelo, si pubblicano autori stranieri che non erano stati pubblicati ancora in Unione Sovietica, e Daniele e Siniavsky credono di poter passare attraverso quella fessura che si è aperta da qualche tempo, ma in realtà nel 66 si rinchiude e c'è il processo ai loro libri. Quindi c'è un eco di Bulgakov.
Senta, Bulgakov era nato a Kiev, però noi lo consideriamo, come dire, uno dei più grandi scrittori russi. Questo ci rimanda ad un tempo in cui esisteva appunto quella forma di unione che era l'Unione Sovietica, o ci rimanda ad un milieu, ad una unità culturale in qualche modo che la Russia teneva insieme?
No, c'era sicuramente un'unità culturale e un'unità storica. Kiev e Mosca sono figli entrambi, San Pietroburgo, del principato della Russia, di Kiev, quello dove il principe Vladimir 1000 anni fa convertì a forza e tutto il suo popolo al cristianesimo, facendo immergere la popolazione nelle acque del Dnieper per il battesimo dopo che lui si era convertito. Quindi sono figli della stessa storia, ma Diciamo che era molto facile trovare degli intellettuali ucraini che si sentivano profondamente ucraini e profondamente russi. Il mio miglior amico russo, che è un giornalista, che è stato direttore di Moskovskij Novosti e di Aganyok, si chiama Viktor Lashak, è di Odessa, è profondamente ucraino ed è profondamente russo. Potremmo dire che Putin non riesce a separare ciò che la storia e la cultura ha unito.
Ezio Mauro al Libro della Vita, domenica alle 11 all'Auditorium Rogers di Scandicci. Questa un'anticipazione. Adesso la linea al GR di Popolare Network. Noi torniamo subito dopo per andare a fare un viaggio in Maremma.
Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8.30. Al via ufficialmente oggi le Olimpiadi invernali di Milano Cortina, questa sera la cerimonia di apertura a San Siro, ieri la visita del Presidente della Repubblica Mattarella al villaggio olimpico e l'arrivo della fiamma in piazza Duomo. Il percorso dei tedofili è stato accompagnato da alcune contestazioni contro la partecipazione di Israele ai giochi. In una blindata a Milano sono arrivate le delegazioni straniere, tra i 50 leader mondiali anche il vicepresidente americano J.D. Vance, che vedrà Meloni nel primo pomeriggio in prefettura. Per oggi è prevista un'altra manifestazione contro la presenza degli agenti dell'AIS che si occuperanno della sicurezza della delegazione statunitense.
Ora serve un approccio più duro. Incassato il nuovo decreto sicurezza, Giorgia Meloni detta la linea. Ospite su Rete 4, la Presidente del Consiglio ha chiesto più severità nell'applicazione delle norme e ha lanciato un nuovo attacco ai giudici accusati di proteggere i violenti. Da parte loro doppio pesismo che rende inefficace la sicurezza, ha detto Meloni dicendosi indignata. L'ultima stretta del governo colpisce il dissenso e chi manifesta. Tra le misure più dure il fermo preventivo per chi è ritenuto pericoloso, sanzioni salate per chi organizza cortei non autorizzati e il DASPO per chi ha condanne legate a fatti di piazza. Nel provvedimento anche lo scudo penale in caso di legittima difesa o uso legittimo delle armi esteso a tutti i cittadini per farci rientrare anche le forze di polizia.
Oggi in Oman inizieranno i colloqui tra Stati Uniti ed Iran. Si tratta del primo incontro bilaterale dagli attacchi americani del giugno scorso sulle centrali nucleari iraniane. Al centro delle trattative il programma nucleare di Teheran e l'intero arsenale militare della Repubblica Islamica. Washington intanto non allenta la pressione militare e le minacce di un possibile attacco. Ieri la BBC ha dato la notizia dell'arrivo di un altro aereo da guerra americano nell'area.
Gli Stati Uniti hanno effettuato un altro attacco nel Pacifico contro un'imbarcazione appartenente a presunti narcotrafficanti, uccidendo due persone. Lo ha annunciato il Pentagono. Con quest'ultimo attacco sono 128 le persone uccise e 37 le imbarcazioni distrutte da settembre, data di inizio della campagna statunitense contro le presunte navi della droga.
Attacchi russi contro la città di Zaporizhzhia hanno causato questa notte almeno due morti ed un ferito, colpita anche la periferia di Kharkiv, la seconda città più grande dell'Ucraina. Sul fronte opposto un raid missilistico di Kiev ha colpito la città russa di Belgorod, interrompendo, secondo le autorità locali, l'erogazione di elettricità. Ieri ad Abu Dhabi si è conclusa la seconda tornata di trattative tra Ucraina e Russia, senza alcun passo avanti concreto verso la fine del conflitto. Il presidente Zelensky ha proposto un nuovo round di trattative negli Stati Uniti. Ora si attende una risposta ufficiale del Cremlino.
Da questa mattina è in corso lo sciopero internazionale dei portuali contro tutte le guerre. I lavoratori di circa 21 tra i più importanti porti europei e del Mediterraneo, da Tangeri a Bilbao, dal Pireo alla gran parte dei porti italiani, manifesteranno e sciopereranno insieme per garantire che i porti europei e mediterranei siano luoghi di pace e liberi da qualsiasi coinvolgimento nella guerra.
Sono le 8:34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 9:30.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 11, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Prato Ovest e Firenze Peretola in direzione Firenze. Sempre a causa del traffico intenso in A12, un chilometro di coda tra Stagno e Stagno Nord in direzione Genova. Passiamo sulla Fipili, anche qui per traffico intenso, code a tratti tra l'Astrassigna e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Città di Firenze, dal 9 febbraio scatta la nuova fase dei lavori su Ponte Alpino, che durerà fino al 6 marzo per la sostituzione del cavalca ferrovia. Prevista la chiusura alternata delle corsie e variazione dei sensi unici, il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Un viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9. Il Teatro delle Donne presenta Avamposti Teatro Festival, una panoramica di quanto c'è di nuovo nella drammaturgia contemporanea, con particolare attenzione alle autrici e all'attualità.
Venerdì 6 e sabato 7 febbraio al Teatro Goldoni di Firenze, Canto per Francesca, un monologo di Cetta Brancato per Francesca Morvillo, donna, magistrato, vittima della strage mafiosa di Capaci, dove perse la vita assieme al marito Giovanni Falcone. Con Elena Arvigo e Elena Monte. Biglietti e programma completo su teatrodelledonne.com.
Mongolia, il nuovo viaggio della Controradio Club.
Nelle steppe infinite e nei deserti della Mongolia, le nuvole sembrano toccare la terra e di notte il cielo si accende di stelle.
Un viaggio di 2500 km a bordo di SUV 4x4, attraverso la natura che sembra prendere il sopravvento.
Si dorme nei ger, le tradizionali tende di feltro, vivendo da vicino l'anima autentica del paese, dove il 50% della popolazione è ancora nomade.
Mongolia, un'esperienza da vivere dal 17 agosto al 1 settembre in compagnia di Jimmy Tranquillo. Prenotazioni su www.controradio.it, sezione viaggi o banner Mongolia.
Un amore senza fine. Incontro sul cinema del maestro Franco Zeffirelli in occasione della prima edizione del premio a lui dedicato. Mercoledì 11 febbraio alle 16:30 in Mediateca Toscana, via San Gallo 25 a Firenze, in collaborazione con la Fondazione Franco Zeffirelli, un approfondimento sullo stile, i temi e il tratto autoriale di Franco Zeffirelli, a cura del professor Stefano Socci. Intervengono l'assessora alla cultura Cristina Manetti, la giornalista Titti Giuliani Foti e Pippo Zeffirelli, presidente della Fondazione Franco Zeffirelli. Modera la giornalista Elisabetta Vagaggini. Ingresso libero. Info su mediatecatoscana.it. Polisfonia, il teatro che ci cambia. La stagione 2025-2026 del Teatro delle Spiagge. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Domenica 8 febbraio alle 16:30 a Fogo, spettacolo vincitore del premio di drammaturgia 2024 sui generis Torino Fringe Festival scritto e finalista premio Inbox 24-25. Nicolas sogna di diventare un campione di nuoto, ma un evento irreparabile lo costringe a fare i conti con i propri tormenti d'infanzia e con la sua vera natura.
Contro radio.
Bello stare in campagna, perlomeno il gallo canta. In città nessuno fischia, no, nessuno no. La mascherina me la metto a spaventare le galline, e Zorro faccio le rapine, e un pizzimone mi farò. Sulla macca è la mia casa, e nel campo la mia cosa, una mosca ci si posa, vola verso la città. stare in campagna. Lo diceva anche mia nonna, mamma mia che gente brutta, c'è passeggio in città, e come buona l'insalata, il contadino la zappata, il vino dalla damigiana, in tre giorni tiro.
8:39 in Newsline. Nonostante la pioggia, ce la possiamo concedere di venerdì di aprire una finestra sulla Maremma? La risposta che ci diamo è sì. Racconti, storie e curiosità. Lo facciamo con Beatrice Ramazzotti. Bentrovata Beatrice, buongiorno.
Buongiorno, è una finestra piovosa perché sono giorni che piove qui in Maremma, Chiara.
Anche qui da noi, però cerchiamo di portare un po' il sole o quantomeno di accendere una luce, no? Su questo viaggio che vogliamo fare con te, Beatrice, maremmana da 4 generazioni.
Esatto, è un onore per me parlare con Controradio stamani. Saluto e ti ringrazio, Chiara, a tutto lo staff della radio, gli ascoltatori e le ascoltatrici. Io vi parlo da Scarlino e vanto un pedigree maremmano doc perché ho fatto l'albero genealogico e siamo maremmani da ben 4 generazioni, anche se i miei antenati arrivano da Treppio, dalla Sambuca Pistoiese, e colgo l'occasione per salutarli.
E allora noi ci facciamo aiutare da te, dalle tue conoscenze, dalla tua storia, per iniziare un viaggio sui territori fuori dai centri urbani e Firenze centrici, diciamo, dai flussi turistici più conosciuti, per andare alla scoperta di luoghi e paesi della provincia di Grosseto. Questo ogni primo venerdì del mese alle 8:40 su Controradio, e anche ascoltabile in streaming su controradio.it o tramite l'app, perché come sappiamo nel grossetano la radio in mega non si prende, ma noi ci proviamo davvero, come dicevamo, a accendere un microfono, una luce, e partiamo oggi, iniziamo questo viaggio da Boccheggiano.
Oggi parliamo di Boccheggiano. Boccheggiano è un paese sulle colline metallifere, fa parte del comune di Montieri. Montieri è un comune diffuso perché oltre a Montieri e Boccheggiano altri due paesi, Gerfalco e Travale. Siamo in provincia di Grosseto, siamo a circa 30 chilometri da Follonica, è un paese che si incontra quando da Follonica si va verso Siena passando da Prata, e si vede sulla collina nell'unico punto della strada diritto al Gabellino dopo tante curve. Se lo metti sul navigatore, Chiara, Google Maps sbaglia la pronuncia e lo chiama Boccheggiano.
Non avevo dubbi, Beatrice.
Con l'accento sull'A. Oggi è un paese di circa 400 abitanti, è un paese antichissimo, i primi insediamenti risalgono all'epoca etrusca, e poi nel 1100 è stato un paese conteso da Siena, da Volterra, perché è ricco di giacimenti minerari. È un tipico paese medievale, con le stradine strette, le vie dove passano le pande, l'ape. Qui si raggiunge il centro storico con questi mezzi. È un paese da cui si gode di una vista meravigliosa a 360 gradi sulla macchia, su questi boschi che noi chiamiamo macchia mediterranea, e nei giorni limpidi si vede il mare.
E veniamo alle storie anche un po' nascoste, forse per voi scontate perché sono patrimonio, no, della vostra eredità, diciamo, territoriale, ma che forse molti non conoscono, hanno a che fare, sono a cavallo, no, tra miniere e antifascismo, storie di bandiere con falce e martello cucite al contrario. Raccontaci un po'.
Sì, Boccheggiano è un paese che ha avuto il suo massimo splendore nei primi del Novecento con l'apertura delle miniere. Qui c'era la miniera più grande d'Europa, la di Pirite, è l'epoca della Montecatini, è l'epoca in cui i minatori avevano un lavoro sicuro, fisso, ma era un lavoro di sfruttamento, era una vita dura, di paura, sottoterra, al buio, e i minatori lavoravano senza protezioni, senza guanti, si ferivano, si ammalavano. Boccheggiano li ricorda con dei murales e con una stele in cui sono incisi oltre 50 nomi di minatori che nel tempo hanno perso la vita nelle miniere. Sono gli anni della Montecatini, che era la società proprietaria di queste miniere, e i minatori, lavorando insieme, si univano, parlavano, lottavano per i propri diritti contro un nemico comune che era appunto il padrone della miniera, ma che è stato anche il fascismo. Infatti qui nel 1938 nacque una cellula clandestina comunista in cui le persone che sapevano leggere leggevano l'unità agli altri, e in cui Miranda Marzolini cucì fieramente questa bandiera a mano, la bandiera con la falce e martello. Miranda Marzolini era la moglie di Ideale Tognoni, che è stato un partigiano, un minatore e uno dei coordinatori delle brigate partigiane di questa zona, che negli anni 43-44 contavano anche 1000 partigiani. In queste zone il 25 aprile e il 1 maggio sono ancora date molto importanti, celebrate, si portano i fiori ai cippi dei partigiani.
Lo abbiamo voluto ricordare, ma vogliamo ricordare appunto anche questa bandiera che Miranda cucì. Si dice al contrario, ma in realtà insomma l'origine della motivazione è molto più semplice forse.
Io l'ho cercata online, si trova, a me non sembra il contrario, sembra semplicemente fa tenerezza perché è stata cucita da una signora nel 38 di nascosto. Cucire quella bandiera è stato un atto di coraggio, e come un atto di coraggio era chiamare i figli con dei nomi che erano nomi identitari, resistenti. Al cimitero di Boccheggiano, oltre a Ideale, ci sono i suoi fratelli che si chiamavano Avanti, Sociale, c'era anche Pace, erano nomi della resistenza.
Pace,
nomi di
pensare davvero, no? Quante cose si scoprono, arrivano messaggi al 342-8104-111, c'è chi va sul gastronomico e ci dice che c'è un'osteria da 10, non facciamo pubblicità, ma insomma ce lo segnalano, c'è chi ci fa già i complimenti per questa trasmissione, un'uscita fuori nel viaggio casa lavoro, fuori porta diciamo, e proseguiamo questa storia, abbiamo ancora qualche minuto. Tornando alla fase delle miniere, alla storia di un minatore bambino che insomma arrivò in Parlamento anche con atti importanti per il territorio.
È la storia di Mauro Tognoni, uno dei fratelli di Ideale, nato a Boccheggiano nel 24, entrò in miniera, era un bambino, aveva 15 anni, e poi diventando un esponente del Partito Comunista Italiano con la sezione di Grosseto entrò in Parlamento nel 53. È stato deputato alla Camera del Parlamento Italiano per anni, ha lavorato fianco a fianco con Sandro Pertini, e dobbiamo a Mauro Tognoni una legge, quella del 1960, che qui viene chiamata la legge sulla silicosi, che consentì ai minatori di avere previdenza, assicurazione obbligatoria e prepensionamento. La silicosi è una malattia cronica che colpisce i polmoni di chi respira per tante ore la polvere.
Guarda, non faccio pari a ricevere messaggi che poi condivideremo, però abbiamo, come dicevamo, pochi minuti e volevo soffermarmi con te, Beatrice, anche dal punto di vista ambientale sulle roste, su un paesaggio che viene definito marziano.
Le roste sono dei calanchi, sono delle croste di terreno che si vedono dalla strada, dal gabellino, sono i resti della lavorazione del rame. Lì c'era un villaggio, siamo sul fiume Merze, un villaggio che non c'è più, e le roste sono dei calanchi rossi, gialli, viola, le persone si fermano lì a fare le foto, a fare i video. Qui c'era un villaggio e adesso il comune sta lavorando per riportare alla memoria quel luogo e per creare una ciclovia che dalle roste arriva fino all'abbazia di San Galgano.
Che storia meravigliosa, grazie a Boccheggiano Partigiana, ci scrivono in conclusione, merita una visita Boccheggiano, l'abbiamo capito, grazie anche a te Beatrice Ramazzotti. Come poter avere più informazioni? E poi abbiamo deciso di voler chiudere con una citazione questo nostro viaggio mensile.
Sì, io invito tutti a seguire la pagina Facebook dell'Ufficio Turistico di Montieri, vi invito a cercare su YouTube lo spettacolo Radical Key di Marco Bianciardi e il documentario La Teleferica di Maurizio Orlandi e Romina Zago. Vi ringrazio, spero che ci siano altre opportunità di raccontare la mia Maremma e le persone, e vi saluto con le parole di uno scrittore giornalista, saggista fiorentino, Pietro Citati, che scelse la Maremma per vivere e che è morto nel 2022 a Castiglion della Pescaia. Pietro Citati della Maremma scrisse: «Qui c'è spazio, un immenso spazio. I maremmani hanno costruito poco, comprendendo che la massima qualità dell'uomo, mentre si affaccia al mondo, deve essere la discrezione». Grazie a tutti.
Beatrice, un ultimo messaggio te lo vogliamo leggere in tempo reale. La strada di Montieri è una splendida alternativa alle strade normali per arrivare al mare in Maremma. Confermi?
È vero, e poi appunto ci si può fermare a mangiare nelle trattorie, nei luoghi che qui sono riaperti da giovani e da imprenditori locali che stanno puntando proprio sul cibo, sulla qualità, sulla farina di castagne che a Boccheggiano è meravigliosa, sui funghi, sulla cacciagione.
Io direi che ti abbiamo promosso, Beatrice, insomma il tuo essere maremmana da quattro generazioni si sente, lo hanno sentito anche i nostri ascoltatori, ascoltatrici, ti salutiamo, ci risentiamo a marzo per una nuova storia, una nuova finestra sulla Maremma. Grazie a Beatrice Ramazzotti.
Volentieri, grazie a tutti e buona giornata. Ciao Chiara.
Potete ritrovare una finestra sulla Maremma anche in podcast su controradio.it. Vi svelo e poi vi confido che, nonostante insomma il mio amore per la Piana e per Calenzano nello specifico, come saprete, ho una parte maremmana, non ho fatto l'albero genealogico come Beatrice Ramazzotti, ma insomma c'è parte della Maremma nel mio DNA e quindi in qualche modo è una debolezza anche quella di voler far ascoltare a voi e anche viaggiare in qualche modo radiofonicamente attraverso territori che, come dicevamo, con i megahertz non possiamo raggiungere, ma ormai il digitale ci permette di farvi ascoltare la nostra radio anche lì. Adesso parliamo di viticoltura di frontiera, perché c'è davvero un'iniziativa importante che fa parte di un percorso questa mattina, un'iniziativa promossa da ANCI Toscana in occasione di Fuori di Taste al Florence Welcome Center. 12 vini sono ambasciatori di altrettanti territori. Stiamo parlando di viticoltura di frontiera e lo facciamo con il sindaco di Montespertoli, delegato all'agricoltura di ANCI Toscana, Alessio Mugnaini. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a tutti voi e grazie per l'occasione per parlare di questo evento.
Ecco Mugnaini, cosa significa viticoltura di frontiera? Sappiamo, lo abbiamo seguito anche con lo stesso Taste, i vini eroici, vini che sono sempre più in situazioni di difficoltà ma anche di resistenza su territori non facili, che però rappresentano proprio la storia di questi territori.
Sì, la viticoltura che abbiamo definito di frontiera in questo percorso, abbiamo ormai iniziato più di un anno e mezzo fa, è una viticoltura che si pratica in zone che probabilmente non erano vocate o che tradizionalmente o da un punto di vista di conoscenza dei marchi non sono vocate alla produzione vitivinicola, ma che la rappresentano in modo chiaro e univoco, cioè rappresentano in modo chiaro quel territorio. Si parla di vigneti sopra 800 metri o sulle coste del mare, quindi abbiamo le isole della nostra Toscana, il Mugello, la Lunigiana, la Garfagnana, tante zone che sono ad oggi magari nell'immaginario non si pensa nemmeno che possono essere luoghi dove si produce vino di grande qualità, e invece scoprendoli si rimane sicuramente sorpresi.
Sono anche indicatori, Mognaini, indicatori sentinelle, possiamo dire, per i cambiamenti climatici.
Esatto, esatto. Se noi guardiamo il rapporto di Cervim, che è il gruppo, diciamo, che guarda questi cambiamenti climatici sul vino, vediamo che la produzione di vino si sta spostando sempre di più verso queste zone, e queste zone possono essere davvero quelle che per prime ci dicono come si può lavorare in futuro sulla nostra enologia, sulla viticoltura della regione toscana, e quindi sono davvero un elemento interessante, ecco, anche per studiare quello che accadrà nei prossimi anni. Sono, diciamo, proprio davvero il termine giusto, e sentinelle di quello che accadrà nel prossimo futuro, e quindi è molto importante conoscerle e studiarle.
In conclusione, Mognaini, questo è un percorso, dicevamo, che si inserisce nel solco di un lavoro portato avanti da ANCI Toscana e che punta anche alla nascita di una rete, di un distretto della viticoltura di frontiera.
Sì, questo è l'obiettivo che ci eravamo dati insieme ai produttori che hanno iniziato con noi questa sfida, insieme alla Regione Toscana, insieme a tutto il gruppo di ANCI, di fare una rete o un distretto. Vedremo oggi come evolverà la situazione, se in una rete o in un distretto, però un distretto regionale, una rete regionale dei produttori di vino di frontiera, dei produttori di frontiera, in maniera che possa aiutarli a promuoversi, a raccontarsi e anche a sostenere dei progetti di ricerca per sia a livello di marketing e di posizionamento sul mercato, ma anche agronomici, e quindi sul tipo di produzione o innovazione, perché se andate a vedere come sono messi questi vigneti, sicuramente le vendemmiatrici che si usano nel Chianti o a Bolgheri, nelle zone più vocate, ovviamente lì non ci passa nemmeno, non ci entra nemmeno, riescono nemmeno ad arrivarci, quindi c'è bisogno anche di mezzi tecnologici diversi rispetto a quelli che si producono attualmente.
Un'occasione dunque preziosa, quella di oggi, e anche l'anteprima che ci ha dato di questa futura nascita, poi vedremo sviluppata in che chiave, rete o distretto, vi seguiremo. Grazie al sindaco di Montespertoli, delegato agricoltura per ANCI Toscana, Alessio Mognaini, per essere stato con noi.
Grazie e buona giornata.
La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Controradio Cross Media è la punta più avanzata della cross-medialità in Toscana, con la radio in FM e DAB, Controradio TV, il sito controradio.it e Controradio Social con i profili Facebook e Instagram, i podcast e TIFF, il nuovo canale video social under 35 su Instagram e TikTok.
Se vuoi comunicare ad un pubblico definito, sperimentato e motivato, raggiungendo un bacino certificato di centinaia di migliaia di utenti, contatta i consulenti di Controradio. Elaboreranno per te la migliore strategia di comunicazione cross-mediale, con budget equi e sostenibili.
Scrivi a crossmedia@controradio.com, info sul sito controradio.com. Arriviamo a 2000.
La campagna a tesseramento del Controradio Club sta procedendo con la necessità di arrivare a 2000 soci per il 2026.
Sono già molti i nuovi soci, coloro che pur ascoltando Controradio da tempo immemore non avevano ritenuto fino ad oggi di sostenerla. E tu? Tu che fai?
Nell'anno del 50esimo associarsi significa poter partecipare agli eventi esclusivi previsti che si affiancano alle iniziative di sempre. Le visite guidate alle mostre, Critico per un giorno, l'ingresso gratuito al Rock Contest, le visite al gabinetto VSE e di biglietti gratuiti o scontati per cinema, teatro e concerti.
Associati al Controradio Club, è arrivato il momento. Lo puoi fare sul sito www.controradioclub.it o in radio, in orario di ufficio, dal lunedì al venerdì.
Arriviamo a 2000.
Il lavoro non si difende da solo. Serve forza, serve voce, serve stare insieme.
Tesserarsi alla CGIL vuol dire contare di più. Per te, per il tuo futuro, iscriviti alla CGIL Toscana. Uniti nel lavoro, forti nei diritti.
Controradio.
Taking more than his share, trying hard not to awaken the voice of regret in his ear. He can't escape the timeline, so much worse than he had feared. Lived every moment wishing the best. His all and everything, but his strength didn't need a space. Her love was but a haunting. She left but never went away. She took the long way on the
Gen Z, V
Voce ai ventenni di oggi sul futuro di tutti.
Le 9:04 in questo momento, venerdì 6 febbraio 2026, Gen Z, la puntata di quest'oggi, voce ai ventenni di oggi sul futuro di tutti, in onda il venerdì Newsline in collaborazione con TIFF. Il tema di questa puntata è imprenditoria etica e intelligenza artificiale, la nuova edizione di iFirenze, il progetto che rende imprenditori etici gli studenti delle superiori. Subito i nostri ospiti e le nostre ospiti, Luca Taddei, direttore e l'ideatore di AI, buongiorno.
Buongiorno.
E ben trovato.
Grazie.
Un'idea geniale, vedremo per quale ragione. Gemma Losi e Alessia Carini, due ragazze che hanno partecipato ad AI vincendo il trofeo toscano nel 2025 con l'idea d'impresa Student Corner. Ben trovate anche voi.
Buongiorno.
Grazie.
Buongiorno.
Per esserci venute a trovare. Perché l'idea è geniale? Perché mette al centro tre parole che nel nostro paese non vanno tantissimo di moda, anche scoraggiati dai tempi che fanno sì che queste parole non vadano tantissimo di moda: etica, responsabilità sociale e poi una parola che viene molto stressata ma poco praticata, che è innovazione. Spieghiamo a chi ci ascolta di che stiamo parlando, Taddei.
Sì, allora, un'iniziativa che è nata nel 2011, quindi è una bella storia, siamo alla 15ª edizione, che è nata qui in Toscana, tra Firenze e Prato, e poi si è diffusa in altre città della regione. Quest'anno lo facciamo in 6 province della Toscana, e negli anni ha avuto anche un'esperienza a livello europeo grazie a Erasmus Plus. È un progetto che vuole stimolare nei giovani la curiosità per il mondo del fare impresa, per l'innovazione e per l'attenzione anche all'etica e a quelli che sono i valori che stanno dietro al lavoro di tutti i giorni.
E insomma, non una cosa da poco. Cercheremo di capire attraverso quale progettualità e soprattutto con quale intenzione, con quale finalità. Cioè, in questo momento Taddei bisogna essere degli squali competitivi, c'è uno scenario globale che è uno scenario veramente preoccupante. Voi dite sì, le cose si possono fare in un altro modo.
Sì, noi pensiamo che ci sia un modo diverso di pensare al mondo del lavoro e dell'impresa di oggi e di domani, e sicuramente l'energia che possono portare i giovani è quella che fa la differenza, perché possono pensare a progetti innovativi ma che abbiano al centro la persona, che abbiano al centro l'ambiente e che possano essere anche molto legati alle comunità e ai territori in cui vivono.
Naturalmente tanta innovazione, ne parleremo tra poco, il tema dell'intelligenza artificiale è in questo momento centrale. Gemma, raccontiamo della vostra esperienza, perché voi avete ottenuto il premio per la migliore idea d'impresa nel 2025. Com'è andata? Che cosa avete vissuto? Raccontiamolo concretamente a chi ci sta ascoltando, poi ascoltiamo anche Alessia.
Sì, allora, la prima parte del nostro progetto è iniziata a dicembre del 2024 come progetto di PCTO organizzato dalla nostra scuola in collaborazione appunto con AI. Abbiamo cominciato varie fasi del progetto, iniziando una giornata di presentazione con varie scuole. Poi appunto con tutte le scuole e tutti i ragazzi che abbiamo incontrato abbiamo formato un team composto da 5-6 persone e durante tutto l'anno abbiamo lavorato a questo progetto. Quindi inizialmente abbiamo sviluppato un'idea che parte appunto da un problema reale, cioè la scelta della scuola, e successivamente abbiamo portato avanti quest'idea creando inizialmente una presentazione con vari slide che affrontava vari argomenti da presentare poi inizialmente alla competizione che riguardava Firenze, quindi contro anche tutti i ragazzi che avevamo conosciuto durante l'anno, e poi vinta quella competizione siamo andati alla finale, che si è svolta invece a giugno, inizio giugno, dove presentavamo la nostra idea nuovamente a un'altra giuria. E stavolta eravamo però competivamo contro altre idee di altre città, quindi Pistoia, c'erano varie città.
Alessia, raccontiamo perché avete vinto voi poi alla fine, cioè che cosa è che avete messo in piedi?
Allora, secondo me abbiamo vinto principalmente perché comunque è un'idea che riguarda i ragazzi stessi ed è qualcosa che al giorno d'oggi non c'è, perché quello che può essere l'orientamento in tutte le modalità in cui può essere svolto, secondo me viene molto influenzato comunque anche dalla scuola, perché alla fine chi fa l'orientamento è l'istituzione scolastica, certo, in primis, piuttosto che i ragazzi, e quindi noi ci siamo passati in primo luogo perché abbiamo appunto affrontato un cambiamento di scuola durante l'anno, e quindi abbiamo pensato che questa una piattaforma che potesse indirizzare l'orientamento dedicata ai giovani, fatta da parte di giovani, potesse servire.
Questo è un esempio di appunto responsabilità sociale, cioè mettere in piedi un'impresa che ha una forte percezione del perché sta al mondo in qualche modo, no Taddei?
Assolutamente, poi quello che è interessante è che molto spesso i progetti che sono pensati per certe tipologie di utenti, di clientela, non sono pensati poi partendo dalle esigenze, dai bisogni delle persone che poi le devono utilizzare. Invece abbiamo visto che, come ci hanno raccontato le ragazze, loro sono partite proprio da un bisogno reale per gli utenti, li hanno incontrati, sono loro stessi insomma gli utenti di questo progetto.
Sono tanti ragazzi coinvolti, un centinaio se non sbaglio.
Sì, qui su Firenze un centinaio, a livello regionale annualmente arriviamo a quasi un migliaio di studenti, quindi questo è un progetto abbastanza importante e che è reso possibile grazie anche alla sinergia tra tante istituzioni del territorio toscano. Quindi c'è una su Firenze, insomma, insieme ad Artes Lab, che è il promotore, che è un ente del terzo settore, è molto importante il ruolo di Confindustria Toscana Centro e Costa e il contributo della Fondazione Cassa Risparmio di Firenze.
Che cosa vi ha lasciato, Gemma, questo progetto? Cioè, questo momento è anche un momento di tanta sfiducia, preoccupazioni, ci sono tante cose che magari non mi fanno venire tantissima voglia di entrare nel mondo del lavoro, di immaginare il futuro, eccetera. Invece con questo progetto, insieme a tante altre cose della vostra vita, magari succede qualcosa, non lo so, ditemelo voi.
Sì, allora diciamo, questo è una cosa che ci riguarda in primis, il problema anche di non volersi impegnare. Non che riguarda noi due, ma che riguarda il resto del gruppo, tanto che noi alla fine eravamo in cinque, ma siamo rimaste in due. Quello che diciamo sempre è che a partecipare a un progetto del genere non si perde nulla, al massimo ci si guadagna qualcosa. Noi siamo spinte dalla voglia di fare la differenza, di creare una piattaforma dove gli studenti si possano esprimere e dove gli studenti possano creare un vero e proprio angolo, appunto fatto da studenti per studenti. Quindi di questo si tratta, noi siamo spinti dalla grande voglia di cambiamento, però non è per tutti così. Entrare nel mondo del lavoro sicuramente è un grande passo, è un passo difficile, è un passo che ti dà tante gioie ma anche tanti dolori a volte, perché comunque non è stato un percorso facile e non lo è tuttora che stiamo portando avanti il progetto. Però d'altra parte, a tutti i ragazzi che alla fine ci hanno lasciate, diciamo, pensiamo sempre che ci hanno perso loro, che hanno perso loro a non partecipare a un progetto del genere, perché appunto dà tanto e ti insegna tanto.
Quando c'è un dubbio è sempre meglio esserci che non esserci, diciamo,
sì, esatto.
Diciamo così. Alessia?
Allora, io credo che oltre a tutto ciò che ha detto Gemma, questo progetto ci aiutate tanto anche a staccarci da quella che è la visione del mondo che hai andando sulla scuola, perché è un progetto che ti mette a confronto con il mondo reale, con persone che lavorano, ti mettono proprio a lavorare, hai delle tue responsabilità che devi portare avanti, e quindi ti fa avere una visione che quando vai a scuola non hai, perché quando vai a scuola sei comunque racchiuso in quel cerchio, perché hai le responsabilità legate solo alla scuola, che però restano confinati in quell'ambito.
Ci scrivono su WhatsApp due domande. La prima, vabbè, chiediamo a Luca Taddei di rispondere: come si chiama il progetto, dove si potrà vedere qualcosa?
Ah, certo.
Quindi come dire, un desiderio di entrare in contatto con.
Bene, bene, molto piacere. Il progetto si chiama AI Ethics and Young Entrepreneurs, lo potete conoscere, abbiamo un sito web che è aidea.it, e poi molto attiva anche la nostra pagina Instagram che è AI Europa, scritto EYE, E-Y-E.
E In realtà c'è stata già una presentazione alla città di questa esperienza, ci saranno altre cose del genere e ne daremo notizia. Altra domanda è arrivata su WhatsApp e la giro anche a voi, Gemma e Alessia, Gemma Losi e Alessia Cavini, vincitrici del Miglior Idea d'Impresa e Toscana 2025. Come fare il progetto a sostenersi economicamente? Ci scrivono. Non so se la domanda ci sta, sì. Me lo direte voi.
Sì, certo. Allora, questo è un dubbio chiaramente che viene nel corso del tempo. Ora, diciamo che la richiesta economica nel nostro caso è molto limitata perché si tratta dello sviluppo di un sito, per cui per un sito ci sono delle piattaforme gratuite che ti aiutano appunto per lo sviluppo, però c'è anche da dire che abbiamo avuto un sostegno economico da Coleriwork, che con il premio che abbiamo vinto a giugno, e quello chiaramente l'abbiamo usato per il progetto, lo stiamo usando ancora oggi per il progetto. Poi in linea generale ci sono tanti modi per sostenere il progetto economicamente, sono vari modelli di business, per esempio appunto mettendo pubblicità nel sito, oppure tramite enti che proprio si occupano di promuovere progetti del genere e aiutare i giovani.
Gemma, Alessia?
Sì, esatto, più o meno tutto quello che ha detto Gemma. Comunque io credo che anche da parte proprio nostra, che lo portiamo avanti, c'è comunque sicuramente un impegno. Noi cerchiamo di appoggiarci per quanto più possibile comunque a tutti i vari enti che ci possono e sono disposti ad aiutarci.
C'è Matteo che ci scrive: non ho capito se è un'app o è un sito, state seguite con attenzione, è un sito internet dove ci sono veramente tutte le informazioni, dove imparare a fare impresa partendo dall'etica, dall'innovazione e dalla responsabilità sociale. Allora, 15ª edizione.
No, allora diciamo che questa è la spiegazione del progetto AI.
Del progetto,
sì,
poi c'è
mentre
il vostro
nostro
progetto.
Sito, allora il nostro nasce come sito, poi in un futuro pensiamo anche di fare l'app, ma il sito chiaramente ha anche meno spese. Quindi inizialmente abbiamo valutato il sito. Il nostro è un sito dove gli studenti possono scrivere recensioni della propria scuola oppure di un indirizzo. Quindi io, studentessa del liceo classico, posso scrivere una recensione del liceo classico oppure della mia scuola in particolare.
Questa cosa rivoluzionerà il mondo degli open day in un modo straordinario.
Stiamo infatti rendendo su un sito tutte quelle occasioni per vedere le scuole, però...
Però ci chiedono il sito come si chiama, diteci una parola.
Si chiama Students Corner.
Students Corner, mi dicevo sì. Io prima, volevi aggiungere qualcosa, Alessia?
No, vorrei aggiungere per quanto riguarda la rivoluzione degli open day.
Cioè, una roba, esatto. Finisce quell'intermediazione, sì, perché noi, il genitore va a scuola e dice: ma com'è questa scuola? È fantastica, bellissima, esatto, proprio la migliore del mondo.
Quando uno fa l'open day, alla fine è la scuola e gli studenti che sono poi indirizzati dai professori, dai dirigenti a cosa dire. Invece in questo caso è lo studente stesso che può dire ciò che realmente è quella scuola.
Anche in modo anonimo. Ed è questa la rivoluzione.
Queste si sono un po'. Però vorrei chiarire una cosa, nel senso che voi non è che qui si svelano gli altarini, finalmente riusciamo a dire le cose, semplicemente andate a complicare, ad articolare la possibilità di accedere a delle informazioni. Cioè il genitore ha un puzzle più complesso,
esatto.
Sente la dirigente scolastica, sente i professori, sente gli studenti e le studentesse, finalmente, che sono una voce in capitolo. Non è che voi dite la scuola fa tutto schifo e tutto da buttare a mare, ci mancherebbe altro. Andate a complicare, ad articolare la situazione. Un altro messaggio su WhatsApp dice: ottima intuizione, perché noi viviamo in un'epoca dove molti anni fa queste cose non accadevano. Ora capita anche di passare davanti ad una scuola dell'infanzia e leggere fuori Open Day marzo 2026. È una novità per alcuni versi, anche se voi ci siete nate dentro. Avere un quadro più complesso, articolato, no Alessia, è sicuramente una cosa interessante.
Sì, è sicuramente importante perché comunque ti fai un'idea proprio concreta di quello che andrai ad affrontare e soprattutto poi con il sostegno di un sito come il nostro ti fai un'idea ancora più completa e a 360 gradi.
Infatti questo è un po' l'obiettivo. Luca Taddei, non è che stiamo... che qui la situazione è veramente complessa, diciamo così. Cioè stiamo dicendo loro di prepararsi alla responsabilità sociale, all'etica, appena gli ormeggi saranno mollati e usciranno dal porto troveranno pirati e squali da tutte le parti? Questa è un'obiezione sicuramente che è stata mossa.
Beh, quello bisogna affrontare la realtà così com'è, però bisogna essere preparati, noi ci stiamo preparando, noi stiamo cercando di dare un'opportunità ai giovani di mettersi in gioco con le loro idee. Oggi abbiamo conosciuto una delle idee interessanti che sono nate quest'anno nel progetto, ne nascono tantissime ogni anno e pensiamo che questo sia un po'... appunto il vaccino giusto per contro il non impegnarsi, contro il non credere poi in un futuro che si può costruire con le proprie mani.
Ci dite la vostra su questo aspetto, perché uno dei grandi luoghi comuni sulla vostra generazione, no? Non vogliono assumersi responsabilità, non si vogliono impegnare, cioè veramente diventa un referente molto noioso, devo dire, molto autoreferenziale e che lascia veramente il tempo che trova. Qual è la vostra esperienza?
Ma allora, diciamo che noi stiamo proponendo un'idea che aiuti i giovani come noi, per cui non pensiamo che ai giovani anche convenga, diciamo, mettersi contro questa idea, e anzi crediamo, almeno dalle opinioni che abbiamo raccolto tra i nostri compagni, che questa idea possa essere molto d'aiuto. Per quanto riguarda il mondo del lavoro, noi l'abbiamo conosciuto da giugno ad ora ed è un mondo che per ora ci si è presentato rose e fiori, cioè abbiamo incontrato persone che ci hanno aiutato sotto ogni punto di vista, senza chiedere assolutamente niente indietro, proprio prese da questo progetto e consapevoli che questo progetto potrebbe essere una grande rivoluzione nel campo dell'istruzione. Primo tra tutti Luca Taddei, che ci ha aiutati fin dal primo momento, fin dal giorno dopo quando gli abbiamo scritto la mail perché volevamo portare avanti il progetto, abbiamo fissato una call per il giorno seguente, per cui per ora
non ho dato neanche un minuto di tregua, no. Subito,
esatto.
Senza mettere tempo in mezzo, anche perché poi queste cose, come dire, guai se si vanno ad esaurire nel momento in cui c'è appunto la call, poi c'è la premiazione, il momento di restituzione e poi finisce tutto, guai.
Esatto, questo è un po' il rischio che hanno questi progetti, invece noi abbiamo sempre puntato sul dare una continuità e dare un supporto ai giovani, mettendo insieme anche un gruppo di professionisti e imprenditori del territorio che fossero disponibili a dedicare un po' del loro tempo in maniera gratuita come volontariato per supportare i giovani e per dargli una possibilità di credere nelle loro idee.
Nella presentazione dell'esperienza del 2026 Gemma e Alessia hanno portato la loro esperienza, hanno raccontato quello che hanno fatto per farlo ascoltare anche agli altri, no Gemma? Questa è una cosa, Alessia, questa è una cosa importante in qualche modo, perché alle volte poi si rischia di perdere la concretezza delle cose.
Sì, esatto, ci ha fatto molto piacere essere state chiamate appunto a presentare il nostro percorso sia durante il progetto che tutto ciò che è venuto dopo ai ragazzi, anche per cercare di fargli vedere che ci può essere un dopo, perché magari a molti viene presentato come un semplice progetto di PCTO e quindi magari non si rendono neanche conto della possibilità di portarlo concretamente avanti.
PCTO sarebbe quello che noi chiamavamo scuola lavoro.
Sì,
sì. No, perché chi ci ascolta non è pratico, dice questo.
Allora gli hanno cambiato nome.
Che cos'è, un TSO obbligatorio? Ecco, no, il PCTO è un acronimo per raccontare dell'alternanza. Scuola lavoro, che qui trova anche un suo senso un pochettino più profondo, perché non sempre ha molto significato quando vi ritrovate in circostanze dove non sapete nemmeno voi dove siete, o no?
Sì, assolutamente, soprattutto perché magari, allora, noi siamo entrambi studentesse del liceo classico e avere anche uno sguardo su quello che è il mondo dell'economia ci è stato molto utile, perché c'è la falsa credenza che dopo il liceo classico uno debba andare a studiare lettere, debba andare a studiare medicina, debba fare comunque cose che appunto riguardano gli studi umanistici che ha portato avanti per 5 anni. In realtà non è così. Non è così. E a fare questo progetto e appunto entrare nel mondo del lavoro e nel mondo dell'economia ci ha aiutato molto anche per la scelta universitaria.
Ma anche perché voi avete la consapevolezza di essere in un mondo molto più complicato di quando chi faceva il classico dopo faceva lettere,
esatto,
antiche. No, diciamo così, Alessia, questo lo sai. Cioè, il social media manager di uno dei più famosi personaggi televisivi della storia delle TV italiane, che adesso non c'è più. Il personaggio, non il social media manager, è laureato in filosofia, no? Non lo direbbe mai. Siamo in tempi del genere, cioè voi dovete anche inventarvi il vostro futuro al di là del percorso scolastico o grazie al percorso scolastico, forse, no?
Sì, esatto, cioè comunque al giorno d'oggi secondo me bisogna un po' superare l'idea che se fai una determinata scuola hai per forza un determinato futuro. La scuola ti forma, forma le tue conoscenze, le tue competenze, però poi non è quella che deve determinare il tuo futuro e ciò che farai per il resto della vita.
Naturalmente, Luca Taddei, il tema dell'intelligenza artificiale nella gamba dell'innovazione è centrale.
Sì, quest'anno abbiamo rafforzato anche questa parte, diciamo, con un focus sull'intelligenza artificiale. Faremo proprio un percorso che è, diciamo, parallelo ad AI su pensare a fare innovazione attraverso l'intelligenza artificiale. E io penso che sia sempre importante offrire ai giovani anche quelle che sono le tematiche che sono più attuali nel momento, quindi anche capire un pochino, orientarsi meglio su che cosa è di attualità, e magari se ne parla spesso ma alla fine non si approfondisce più di tanto. Avere anche uno sguardo e magari un confronto con esperti del settore può essere interessante.
Mi fa paura questa cosa dell'intelligenza artificiale. Fateci sentire il vostro punto di vista.
A me no. Io penso che l'intelligenza mi ha fatto paura per tanto tempo, fin quando non sono entrata in questo mondo e ho capito che se tu hai paura di una cosa è perché pensi che questa ti possa sostituire o possa sostituire ciò che sei. In realtà dobbiamo vedere l'intelligenza artificiale come aiuto a ciò che siamo, aiuto anche a arrivare dove vogliamo arrivare. Questo vuol dire che non va assolutamente usata per farsi fare i compiti o per trovare delle idee, perché le idee le dobbiamo avere noi, se no ci annulliamo come esseri umani. D'altra parte, però, per sviluppare queste idee può esserci anche utile l'intelligenza artificiale, va usata come strumento.
Che ne pensi, Alessia?
Io penso che comunque l'avvento dell'intelligenza artificiale sarà ed è già una grande rivoluzione. Come tutte le rivoluzioni, ha un risvolto negativo e un risvolto positivo per alcune altre persone. Certo. C'è ovviamente chi magari si potrà vedere il lavoro tolto da un'intelligenza artificiale che riuscirà a farlo meglio, in tempi più brevi e con costi minori. Ci sarà però chi comunque riuscirà a beneficiarne e a rendere l'intelligenza artificiale il proprio lavoro. Quindi ci sarà qualcuno per cui andrà meglio e qualcuno per cui andrà
Luca
peggio.
Luca Taddei, posso fare due domande difficilissime?
Sì.
Va bene. Che cos'è che vi spaventa davvero, in una parola?
L'indifferenza. A me spaventa l'indifferenza.
Gemma dice l'indifferenza. Alessia?
Io dico non riuscire a realizzare ciò che voglio.
E che cos'è che vi entusiasma davvero?
Probabilmente vivere appieno. E vivere facendo ciò che mi piace di più.
Esatto, anche secondo me è vivere con la sensazione di star vivendo come voglio io.
E vabbè, un sospiro può chiudere questa trasmissione, caro ragionier Crescioli, perché Gen Z è sempre una ventata di grande energia positiva. Grazie davvero per esserci venuti a trovare,
grazie a voi.
Averci aiutato a raccontare questa bella storia della migliore idea d'impresa a Firenze 2026, il trofeo AI. Grazie all'ideatore, al direttore Luca Taddei,
grazie
davvero, grazie a Gemma Losi e Alessia Carini per esserci venuti
grazie a
trovare. Tra tre minuti arriva alle 9:30 in punto il giornale radio di Popolare Network. Buon ascolto.
Gen Z, voce ai ventenni di oggi sul futuro di tutti.
I saw something you might like, so I just dropped by to say so. Can't do that without you spilling out. Can't do that without you spilling out. Something about me being a woman. Something.
Thank you.